Siamo all'appuntamento con il nostro dossier che torna, sono 20 quadri, sono 20 artiste, torna Melania Mazzucco con il suo Donna Soggetto e oggi è la nascita di San Giovanni, della pittrice della scuola romana Plautilla Bricci, pittrice della seconda metà del Seicento che ci viene appunto raccontata proprio da Melania Mazzucco.
Donna, soggetto.
Gravidanza e parto sono stati per secoli affari di donne, prima che venissero medicalizzati e sequestrati dagli uomini. Le levatrici, mammane ostetriche, assistevano le partorienti e spesso accompagnavano il neonato al battesimo, diventando comari della madre. Nella Roma del XVII secolo era uno dei pochi mestieri che le donne, della classe degli artigiani, spesso sposate, raramente nubili, potessero praticare liberamente e forniva loro reddito e rispetto sociale. Plautilla Briccia, l'autrice della nascita di San Giovanni Battista, conosceva bene questo mondo, non solo perché assistette ai parti della madre e della sorella Albina, ma perché sua zia Marta, sorella del padre Giovanni Bricci, quando rimase vedova di un barbiere con 5 figli da mantenere, si era reinventata nel mestiere di levatrice. Plautilla non scelse il soggetto del quadro che le venne commissionato dalla Compagnia della Misericordia di Poggio Mirteto, un borgo dell'Alta Sabina. In verità, non è neppure un quadro, ma lo stendardo processionale della chiesa di San Giovanni Battista, che i confratelli dovevano portare a Roma in pellegrinaggio nell'anno santo del 1675. Doveva essere dipinto su entrambe le facciate, ovviamente con storie del santo titolare della chiesa. Sul retro le chiesero infatti la decollazione di San Giovanni Battista. Lo stendardo, che fu definito bellissimo, le fu pagato una somma considerevole per un'opera mobile e peritura, 150 ducati. Nel 1675 Plautilla Bricci aveva 59 anni ed era al culmine della sua parabola. Fino ai 29 si era sottoposta a un impegnativo apprendistato col padre, genio universale che sapeva di musica, matematica, filosofia, letteratura. Scriveva commedie e canzoni, trattati, cronache di cerimonie religiose, funerali e crimini, ma viveva dei proventi del mestiere di pittore, praticato senza troppa fortuna dipingendo pale d'altare per chiese di provincia, carte geografiche e stemmi per famiglie patrizie. Per aprirle uno spazio nel competitivo mercato dell'arte romana, il padre l'aveva lanciata come pittrice vergine e devota, miracolata dalla Madonna. Si conquistò una certa reputazione perché fu accolta nell'Accademia di San Luca. Il catalogo di Plautilla Bricci è ancora da ricostruire, ma di lei si conoscono almeno 4 opere perdute. Un dipinto su cuoio da disegni di Pietro da Cortona, una miniatura di soggetto storico per un mobile, il ritratto a matita di una gentildonna morta e un ricamo su seta per un panno da tavola. I committenti gravitavano nella corte dei Barberini. Infatti, dopo la morte del padre, Plautilla era entrata nella cerchia di Elpidio Benedetti, beneficiato di San Pietro e poi abate, nonché tuttofare, agente e mercante di quadri del cardinale Mazzarino. Plautilla ed Elpidio si legarono in un singolare sodalizio di vita e arte e sognarono di diventare, insieme, architetti. Disegnarono progetti che non si realizzarono, la tomba di Mazzarino, la scalinata di Trinità dei Monti. Ma quando Benedetti divenne agente di Luigi XIV, osò costruirsi una villa di delizie sul colle Gianicolo. Da pittrice di nicchia, Plautilla Bricci divenne architettrice, la prima nella storia moderna. Qualche tempo dopo progettò e costruì per Benedetti anche una cappella nella chiesa di San Luigi dei Francesi. La nascita di San Giovanni Battista prevede una scenografia fissa, deve essere ambientata nella camera di Elisabetta, e un coro di personaggi femminili, Zaccaria è spesso assente. Nello stendardo di Plautilla, una tenda arrotolata come un sipario trasforma la scena in una rappresentazione. Elisabetta, in bianco, seduta su un letto di cui intravediamo solo la base, alza gli occhi al cielo e giunge le mani per ringraziare della felice nascita. Due angioletti in volo la ascoltano, indicandola. Nella stanza, solo allusa, entrano due fanciulle. Una regge un vassoio con una zuppiera per rinvigorire la puerpera. Le cameriere parlano fra loro e ci volgono le spalle, aggraziate e luminose come i loro vestiti, verde acqua e rosa chiaro. Pennellate con tale leggerezza e freschezza da sembrare dipinte negli anni 30 del Novecento. In primo piano regnano 4 donne. Quella in piedi a sinistra, bella come una Maria e vestita dei suoi colori, sottana rossa e manto blu, porge il neonato, con l'aureola, a due donne inginocchiate. La più giovane, assai elegante nell'abito rosso, da una brocca versa acqua in un bacile di rame. L'altra, di aspetto popolano, con un corpetto verde sulla camicia e una specie di turbante bianco in testa, con una mano regge in grembo le fasce nelle quali avvolgerà Giovanni, con l'altra intinge le dita nell'acqua per verificarne la temperatura. Un gesto quotidiano, insolito in un'opera religiosa, di una naturalezza sublime. La quarta ragazza, in piedi sulla destra, sposta un lenzuolo. Si intravede un alare, dunque oltre la superficie dipinta si deve immaginare un camino. Alla pittrice non si chiedeva alcuna novità nell'ideazione della scena. Infatti Plautilla riprese alcuni brani da opere di altri pittori, la Natività della Vergine di Pietro da Cortona, le storie del Battista di Andrea Sacchi. Tuttavia inventò. Lo fece con la sua abituale intelligenza, senza clamore. Scelse la figura della levatrice. Il turbante, annodato dietro le orecchie, lascia scoperti i capelli. Sono arricciati, bianchi. In nessuna nascita di mia conoscenza i pittori valorizzano una donna in età avanzata. Non sono un soggetto gradito. I quadri di vecchia non hanno mercato. Piace immaginare che Plautilla Briccia volesse rendere omaggio alle donne della sua famiglia e a se stessa. Aveva l'età di quella levatrice. Sulle labbra le disegna un ineffabile sorriso. Soddisfazione, serenità. Ha fatto il suo lavoro e lo ha fatto bene. È così Plautilla.